L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Guida alla scoperta delle sirene. È un libro pubblicato dalle edizioni NPE ed è l'ultimo lavoro di Serenella Quarello, scrittrice che si dedica in particolare ai bambini e ragazzi, ma questa volta insieme alla illustratrice Fabiana Bocchi ci porta attraverso questa guida, ovviamente, nel mondo fiabesco, immaginario, leggendario e non solo delle sirene. Creature che hanno attraversato la fantasia e le illusioni di viaggiatori, scrittori, pittori, scultori e anche musicisti. Dunque, non è soltanto una piacevolissima lettura, ma uno spunto per organizzare viaggi reali nel nostro paese, ma anche più in là. Abbiamo intervistato l'autrice Serenella Quarello. Serenella Quarello, una guida, quella che insieme a Fabiana Bocchi avete costruito. Proprio allora, per entrare nel merito di questo lavoro che deve essere stato impegnativo, vorrei un po' capire il criterio che vi ha spinte a organizzarlo.
Sì, intanto grazie per l'invito, per lo spazio. Saluto ai radioascoltatori. Allora, quello di Guida alla scoperta delle sirene è stato proprio un incontro tra due passioni. La mia per il mare, pur essendo una subalpina che vive così tra le colline e con le montagne davanti, però senza mare non si sopravvive. Poi anche quello, insomma, gusto per le leggende, per i viaggi, perché appunto è una guida alla scoperta delle sirene, ma anche una guida di viaggio, con consigli di viaggio per andare per scoprirle. E poi l'incontro ovviamente con Fabiana Bocchi, l'illustratrice, con la quale abbiamo già condiviso altre passioni frenate, come quella per Dracula e come quella per le streghe in passato. E quindi mancavano queste sirene che lei mi chiedeva proprio da tempo. Ecco qua come è nato.
Ecco, per cui per tornare proprio anche alla ricerca, anche qui impegnativa immagino, ma anche qui con una grande suggestione, un grande fascino.
Sì, allora, quando si fa divulgazione, qualsiasi sia insomma il tema, bisogna veramente andare a fondo e non basta mai. Il lavoro è stato lunghissimo e complice anche il tempo che in qualche modo, accidenti, tiranno, ci ha comunque concesso il periodo pandemico, perché è nato proprio, è partito in quel periodo lì. La ricerca è stata estenuante, è stata lunghissima, non lo nascondo, è stato un libro bello, appassionante, ma faticoso.
Certo.
In particolare, perché uno non può sapere tutto, per quanto magari negli anni si sia già messo da parte, no? una certa ricerca per un settore, anche in vista di volerci fare un libro. La parte, quella proprio un po' più complessa, è stata quella mitologica iniziale, che poi forse anche la più vicina, no? a noi italiani, però insomma è talmente ricca, è talmente anche difficile misurarsi, no? con il mito greco e poi a seguire insomma con Dante, con certi colossi, che bisogna sempre andare molto molto cauti, senza troppi colpi di pinna, ecco.
Senti, quando allora queste creature, partiamo proprio per entrare un po' nel merito di questa leggenda o leggende, quando queste creature incominciano ad esercitare il loro fascino nella mente dell'uomo?
Sì, allora la sirena, intanto sfatiamo subito dei miti per parlare di altri miti, se mi permetti il gioco di parole, perché davvero uno pensa alla sirena se non si è in qualche modo così confrontato prima di informarsi, di leggere delle cose, pensa, beh, la sirenetta di Andersen, che già quella abbiamo proprio voluto parlarne nella parte più dedicata alle sirene nella letteratura, perché è chiaro che c'è la disneyana, ma non è quella di Andersen che invece riportiamo, perché questa fiaba terribile, straziante secondo me, dove questa sirena non si fa nulla, ma tutto nasce molto 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 prima e nell'immaginario che abbiamo tutti, no? La sirena con pesce, con coda di pesce, in realtà molti di noi sapranno già che non era così, che nei miti più antichi aveva il uccello petto di donna e zampacce proprio da rapace, un po' insomma le stile arpie, ecco, dei greci, dei romani, ma anche prima, ancora prima, parliamo anche proprio dei fenici, proprio di quelle primordiali, e avevano le ali, insomma avevano le ali, e non sempre le sirene cantavano e incantavano, ecco, ci sono anche i silenzi delle sirene, un po' alla Kafka, che scrive questo librino meraviglioso, dove parla più il silenzio della voce, ma lo stesso Ulisse, e vuole ascoltarle. In realtà il canto delle sirene di Ulisse è molto più profondo di quello del semplice canto, no? Che seduce per portare a fondo l'uomo, no? La parte maschile. La sirena ha un linguaggio che è anche musicale, tutto suo, ed è lì proprio, secondo me, il vero fascino della sirena, quando poi passa dalle ali alla coda. Quello poi succede solo al Medioevo, quindi bisogna aspettare un po' di tempo sicuramente.
E comunque l'uomo ha necessità in ogni caso di crearsi, confrontarsi, qualcosa del genere per non lo so, anche dal punto di vista di escatologico, possiamo dire così?
Uh-huh. Ma secondo me proprio la sirena è proprio un qualcosa che ci portiamo dentro. E anche logo, cioè parola, non è un caso che infatti le troviamo in tutto il mondo.
Ecco,
perché noi partiamo nel libro dedicando tanto spazio, nei primi capitoli, proprio a queste sirene un po' più vicine a noi, no? E lì ci colleghiamo un po' anche all'escatologico che dici tu. Ma poi ci sono sirene in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo, quindi vuol dire che va ancora al di là del mondo. C'è proprio qualcosa che ci portiamo appresso, dalle sirene più graziose a sirene davvero mostruose, inquietanti, o a sirene ibride, che sono poi forse anche le mie preferite, ecco, che proprio mescolano anche animali diversi. E se pensi che Cristoforo Colombo, no, in uno dei suoi viaggi di qua e di là l'oceano Atlantico, aveva avvistato questa sirena, no? Dicendo: beh, un po' bruttina, grassoccia, ma che strana, pure baffuta, no? Annota nel diario. Ma è chiaro, non si trattava di una sirena, o forse sì, non poniamoci limiti, in mare tutto è possibile. No, adesso vabbè, a parte gli scherzi, con tutta probabilità, acque calde, già lagunari, si trattava di un manati, di un lamantino, no? Di questi
sì.
Mammiferi lenti e simpatici, erbivori, che oltretutto allattano, quindi insomma, ci poteva stare una sirena un po' cicciotta e baffuta. Però era proprio l'idea di voler dare. L'uomo sempre che ci siamo sempre creati, no? Dei mostri o comunque dei miti, qualcosa che ci aiuta anche a spiegare quello che non è facile spiegare. E a volte invece dobbiamo proprio noi in qualche modo dire: oddio, l'ho visto davvero, per rafforzare quello in cui noi credevamo. Quindi le sirene sono sempre state descritte, devono per forza esserci, e quindi io la sirena la vedo. E questo proprio accomuna tutte le culture del mondo, tutte,
ecco.
Anche l'Estremo Oriente.
E questa è una domanda che ti avrei fatto, appunto, dove vivono queste sirene, per cui tutti ce le portiamo vicino. Questa era la prima parte dell'intervista a Serenella Quarello. Ci concediamo uno spazio musicale e ci risentiamo subito dopo. Riprendiamo l'intervista con Serenella Quarello e con il suo libro Guida alla scoperta delle sirene. Senti, ma per tornare in Italia, ecco, qui la sirena ha, direi, varie residenze nelle nostre città.
Beh sì, allora la sirena, intanto scendiamo pure giù a sud, ci fermiamo già, quella che io ho chiamato la Napoli, no, Salerno, Reggio Calabria, Sirenide nel mio capitolo, un po' così per scherzare, ma andiamo proprio a trovare le sirenette nostre locali, no? Che danno anche, si confondono poi anche con la toponomastica, con i nomi, con le nostre isole. Quindi no, non lo so, si va da, vabbè, lasciamo da parte le più celebri, secondo me sfortunate Scille e Cariddi, che sirene non sono, ma sono diventate, poverette, mostri marini. Ma anche soltanto, non lo so, Leucosia, per esempio, no? Oppure l'isoletta che quasi ha una forma tra il delfino, no, e la sirena di Ligalli, Partenope, come possiamo dimenticare Partenope, no? La sirena fondatrice, che insieme sono tre sorelle in pratica, diciamo, tre sorelle sirene, abbiamo la Partenope ovviamente, poi Partenopea, e poi abbiamo la Leucosia, questa che dicevo prima, e l'Igea. E in qualche modo qua, con queste sirene nostre italiane, ci leghiamo un po' anche qui davvero il canto diventa del canto, no? Poi famosi erano anche appunto cantanti, no? Napoletani, cioè ancora oggi, ecco. Quindi simpatiche, poi vabbè, prosperose, no? Come la fontana che cito presso Castel Bellovo.
Certo.
E lì anche per stare sul per spostarci dal prosperoso al dolce. Così ci piaceva anche inserire qua e là, visto che si tratta comunque di una guida di viaggio, se vogliamo, no? Alla caccia nel senso buono delle sirene, qualche ricetta, quindi ci saranno ricette dal sushi sirenide a, in questo caso, la pastiera napoletana.
La pastiera, no? Certo.
La sirena più dolce. Comunque sì, no, in Italia non ci mancano, ecco, poi vabbè c'è anche il discorso della Puglia, e qui sono le sirenette più, penso a Pizzomunno per esempio, sono quelle sirene, già lì siamo già però in un campo più legato alla sirena fortunata, no? Che arriva dopo, arriva più un po' più tardi, in epoca normantica, penso a Ondina, no? Lorelei, queste sirene innamorate, insomma, che sono incappate, ma un po' anche la sirenetta di Andersen, che sono incappate nell'uomo che oggi definiremo un po' il narciso, no? Il narcisista, e poi altre sono rimaste, insomma, fregate, disperate, allora lì o si arrabbiano, e allora diventa la sirena quella vendicativa, come darle torto, oppure la sirena disperata, ecco, come appunto nel caso poi pugliese.
Ecco, un libro, come dicevi tu, che potrebbe darci anche un suggerimento di viaggio, perché abbiamo visto che ci porti dappertutto. Ma comunque le sirene veramente tagliano tutta la vita del pianeta, perché le troviamo mitologia, come accennato, la leggenda, letteratura, poesia, figuriamoci, veramente arte, quadri, sculture, la fontana, le fontane che le rappresentano, effettivamente hanno suggestionato proprio la fantasia di un sacco di persone.
Sì, e secondo me vanno proprio un po' rivalutate, perché davvero oggi nell'immaginario la sirena è un po' relegata a uno stereotipo, no? Appunto la sirena con questa mezzodonna mezza pesce che canta, un po' vanitosa, forse anche un po' sciocca, la sirena un po' dei film, ecco, ridotta un po', davvero uno stereotipo, mentre in realtà, ripeto, cioè per, veramente è stato anche scrivere questo libro, scoprire tutto un mondo di queste sirene e quello che loro portano veramente, il messaggio che portano dentro, cioè queste sirene parlano, non cantano, parlano, davvero ci parlano. E appunto i pittori, che come si sa, gli scrittori, i poeti, musicisti, perché c'è poi tutto il capitolo sulle sirene, certo, nella musica, sono particolarmente sensibili ed ecco quindi che veramente le sirene lì impazzano e spaziano. Più interessanti forse quelle dell'isola d'Arturo, no? Per stare così su Procida, e Oscar Wilde, anche Tomasi di Lampedusa che ne parla e lì proprio unisce proprio due mondi, due identità, tra cui appunto pure la mia città, che insomma che è Torino. E quindi troviamo anche sirene che insomma girano fra le nostre nebbie novembrine. E poi vabbè Joyce con le sue sirene bariste che sono fantastiche. Peccato che il bar, ecco, bisogna andare a caccia di quel bar lì che insomma è super ricercato, no? Dai turisti in Irlanda, però che non esiste più, ecco, quindi ecco. Sì, assolutamente, e sono state fonte proprio di ispirazione per moltissimi autori, autrici. Ecco,
se le sono ritagliate un po' a propria misura, direi, questi scrittori, anche il cinema, secondo le proprie sentimenti, le proprie direi prospettive, ognuno ha costruito una sirena nuova.
Sì, anche quelle terribili, per esempio una che proprio mi ha lasciato veramente, mi ha fatto anche venire voglia di capire qualcosa in più e di rileggermi Curzio Malaparte, autore sempre che desta polemiche, ecco, diciamo, sì, così, sì. Non voglio assolutamente entrare in quel campo lì, poi insomma, non sono una docente di letteratura, però ecco, quella sirena che viene presentata cotta sul vassoio con quella maionese e quella descrizione sì. In mezzo a quella, ecco, questa perché poi è una critica sottile, ma neanche poi tanto, no? Questo mondo alto borghese, questi generali, questi militari, questi ambasciatori, adesso non ricordo esattamente, ma ho ben impressa quell'immagine, no? Anche come un po' la ninja, chissà come si legge, bisognerebbe sentire un giapponese, no? Queste sirene veramente da incubo, però molto interessanti sicuramente, anche la sirena sul piatto e nel piatto ha qualcosa da dirci.
Per venire poi alle sirene dei cartoni animati di Walt Disney che rappresentano la felicità per i bambini.
Certo, perché anche un po' di happy end ci va, anche perché se no, se davvero dovessimo restare sulla vera storia di Andersen, davvero diventare così, no? Ma anche bello questo incontro comunque dell'acqua e dell'aria, perché che diventano spiriti, aria, stelle, è anche interessante questo aspetto qua. Sicuramente, vabbè, certo, Disney, il mondo Disney mi ha fatto piccolo capolavoro, mi continua a piacere moltissimo i bambini, certo. Anche le sirene dell'isola che non c'è, no? Le sirene di Peter Pan, che sono spettose, invidiose, un po' gelosette, sono molto carine anche loro, interpretate ovviamente anche queste da Disney, sapientemente direi, sì,
certo.
Forse anche con un livello superiore rispetto alla sirenetta.
Serenella Quadrello, grazie a te, a Fabiana Bocchi, per questo libro molto interessante che non ci racconta una storia ma ce ne racconta tantissime e probabilmente ci invita anche a riprendere un po' letteratura, arte, eccetera, per reinterpretare questa leggenda della sirena. Grazie ancora molto, buon lavoro e chissà, ci risentiremo?
Grazie mille, quindi niente, ci possiamo ritirare ciascuno nel proprio mare, un saluto caro a tutti e veramente vi invitiamo a scoprire quello che qui è soltanto un assaggio, quindi buon viaggio e buona caccia alle sirene.
Per oggi è tutto, Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima volta sempre sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu.